Grazie, grazie infinite di questo invito. Il tempo è breve, solo un ringraziamento per essere qui perché vedo che si parla con onestà e lungimiranza e questo mi sembra un presupposto importante per produrre dei risultati. Il tema che ho scelto fa riferimento a quello spazio europeo dell'istruzione superiore di cui si è parlato. E qui devo dire subito che il disallineamento del nostro paese rispetto allo spazio europeo è in molti casi evidente. Quindi dobbiamo tenere presente che quando parliamo di spazio europeo dell'istruzione superiore dobbiamo sempre avere una forma di strabismo, nel senso del dire in che fase gli impegni assunti dai nostri ministri sono stati attesi o disattesi. Dov'è la schizofrenia, diciamo, del nostro sistema rispetto al resto d'Europa? Credo che sia una considerazione che dobbiamo fare rispetto a tanti documenti chiari, limpidi, che sono stati pubblicati e di cui gli organi competenti hanno tenuto pochissimo conto, nonostante il fondante dello spazio europeo dell'istruzione superiore. Ed è un principio che oggi enuncio quasi rischiando di essere considerato un'ingenua, perché chiaramente quello che è un principio fondante dello spazio europeo presenta chiari problemi di applicazione, di attuazione nel nostro contesto. Ci chiediamo, è ingenuo parlare di questo in un contesto in cui abbiamo già visto che i vincoli, le rigidità normative sono tali da vincolare fortemente la progettazione dei corsi di studio? E in cui le culture accademiche, consentitemi di guardare anche i due aspetti, la cultura accademica spesso è o ostacolata dai percorsi di carriera o ostacolata da una cultura basata sulle aree disciplinari, sulla distribuzione dei poteri. Se ci sono veramente degli ostacoli all'interno del nostro sistema, sia di tipo normativo sia di tipo accademico, che non consentono di effettivamente affrontare con onestà questo tema della centralità dello studente. Quindi, pure a rischio di sembrarvi ingenua, io vi devo prospettare quali sono gli orizzonti, se non altro, che vengono dallo spazio europeo dell'istruzione superiore, che sono innanzitutto la progettazione, a livello di progettazione, lì sappiamo quanti vincoli esistono. Comunque la progettazione in ambito europeo si basa sulla definizione realistica e verificabile, notate gli aggettivi, perché la definizione dei risultati di apprendimento in qualche maniera è entrata nella cultura accademica italiana, è entrata nella normativa. La definizione di quanto gli studenti conoscono, comprendono, sono in grado di fare al termine del processo di apprendimento, i famosi descrittori di Dublino, formalmente tutte queste cose sono entrate nel nostro sistema. Forse dobbiamo porre un po' di attenzione a quell'aspetto di realistico e verificabile, perché non basta scrivere le cose, bisogna che le cose siano realizzabili, che questi risultati siano raggiungibili nei tempi previsti e che siano verificabili attraverso le prove d'esame che vengono prospettate. Poi l'individuazione delle unità didattiche appropriate, sempre per consentire agli studenti di raggiungere questi obiettivi di apprendimento, e poi ovviamente la stima dei tempi necessari agli studenti al tempo pieno per completare ciascuna delle unità didattiche, quindi il numero di crediti. Quindi ci deve essere un rapporto diretto tra il carico di lavoro degli studenti e il completamento delle attività didattiche, quindi l'ottenimento dei crediti nei tempi previsti. Tutto questo sembra effettivamente molto teorico, ma è anche molto concreto, perché veramente si cala nella realtà della progettazione. Inoltre, occorre che la progettazione dei corsi di studio incentrata sullo studente offra una sufficiente flessibilità curricolare. È già stato detto in abbondanza come invece il nostro sistema sia andato verso un progressivo irrigidimento dell'offerta formativa. Una sufficiente flessibilità curricolare, possibilmente inclusiva di finestre di mobilità, perché non dimentichiamo che noi dobbiamo consentire agli studenti, se veramente li vogliamo al centro del corso di studio, innanzitutto di orientare i loro percorsi di apprendimento secondo esigenze e aspirazioni personali. Una flessibilità che comporta, che sviluppa motivazione, che comporta un'adesione degli studenti al percorso formativo che stanno svolgendo. Senza questa flessibilità l'adesione è molto più difficile. E così consenta loro di effettuare periodi di studio all'estero con il pieno riconoscimento dei crediti conseguiti. E questo sappiamo quanto è difficile, riuscire ad integrare un periodo all'estero in una situazione diversa, in un contesto diverso, in un corso diverso, in una struttura curricolare talmente rigida, talmente determinata, talmente predefinita, che spesso queste due esperienze diventano incompatibili. Ora, Quindi quali sono i reali cambiamenti di paradigma che si vorrebbero apportare nel sistema? Si parte dai risultati di apprendimento degli studenti e dalle competenze da acquisire che vengono abbondantemente descritte, piuttosto che dagli input disciplinari. Gli input disciplinari sono funzionali all'acquisizione delle competenze. Si calcolano i tempi di apprendimento degli studenti piuttosto che le ore di insegnamento dei docenti. Si definiscono collegialmente, vi prego di fa riferimento a questo avverbio, i risultati di apprendimento del corso di studio piuttosto che recepire le scelte individuali dei singoli docenti. Si coordinano le unità didattiche per contribuire al raggiungimento dei risultati globali del corso di studio piuttosto che mantenere autonomi i percorsi. Coordinamento, qui c'è un'altra parola su cui vi prego di prestare attenzione. Quindi, quando si arriva alla didattica, la didattica nelle singole unità didattiche, quindi le attività formative sono coerentemente finalizzate al raggiungimento dei risultati di apprendimento definiti per ciascuna unità didattica. Coerentemente, se i risultati di apprendimento prevedono lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e il corso di studio presenta attività formative puramente, diciamo, di lezione frontale, non c'è coerenza tra gli obiettivi e le attività didattiche. Questo vale per qualsiasi altra competenza che viene definita prima. Le strutture didattiche sono adeguate alle attività programmate, adeguate in tutti i termini, in sensi anche in termini di strumenti didattici messi a disposizione, che come è già stato detto sono strumenti, non devono dominare la didattica, devono essere utilizzate al fine di facilitare l'apprendimento che noi desideriamo ottenere alla fine. E così le metodologie di apprendimento, adesso sembra sarebbe un tema, è un tema enorme, devono essere però finalizzate, selezionate per agevolare il raggiungimento dei risultati definiti in tempi previsti. Le prove d'esame sono in grado di verificare l'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento definiti. Vedete, tutto ritorna da dove è cominciato. Se questi sono i risultati, se noi vogliamo che gli studenti sappiano, conoscano e sappiano fare determinate cose, dobbiamo essere in grado di verificare che effettivamente non solo conoscano, ma sappiano fare determinate cose. Quindi coerenza tra gli obiettivi e le prove d'esame. In sintesi, e questo devo dire come se è il quadro generale, una specie di sogno complessivo che vi devo presentare con la massima rapidità, ma di cui ogni tema richiederebbe un'ulteriore spiegazione. Obiettivi di apprendimento realistici e verificabili. Quindi il libro dei sogni, si può scrivere qualsiasi cosa, ma se non ha riscontro con la realtà, se non è realizzabile nei tempi previsti, se non è verificabile dalle prove d'esame che sono state progettate, perdiamo tempo, facciamo delle ottime composizioni ma non otteniamo dei risultati. Percorsi di apprendimento flessibili, questo è un tema che capisco si scontra con tutta una serie di problemi esterni ma che deve essere fortemente rivendicato. Attività didattiche efficaci e strutture efficienti. Se le attività didattiche sono efficaci si raggiungono i risultati in più breve tempo, si facilita il raggiungimento dei risultati. Se le strutture sono efficienti si creano le condizioni di apprendimento adeguate per il raggiungimento di tali risultati. Verifiche coerenti con gli obiettivi, abbiamo già detto. Questo per quello che io auguro agli studenti. Per i docenti direi che dobbiamo pensare a recuperare alla grande due metodologie di lavoro comune, la collegialità delle decisioni e il coordinamento delle attività formative. Occorre che si esca da una crisi di individualismo forzato che viene esacerbata, devo dire, dalla situazione attuale in cui si combatte per sopravvivere, quindi ovviamente si collabora forse con meno facilità, però collegialità e coordinamento fanno parte della cultura europea, è lì che noi dobbiamo in qualche maniera rientrare. Una riflessione di ciascun docente, cioè la didattica non è usa e getta, la didattica è continua riflessione, se quello che è stato fatto ha funzionato, è stato efficiente, è stato efficace, oppure bisogna rivedere e quindi anche riflettere sulle modalità di verifica, possibilmente insieme. Ovviamente incentivi alla didattica di qualità, la didattica non è prevista per la progressione delle carriere, non è prevista per incentivazione, la didattica in pratica nel nostro sistema è stata messa nell'angolo. Noi vogliamo che ritorni al centro, perché la centralità dello studente richiede una centralità di rapporto formativo tra studente e docente e quindi una motivazione anche del docente a investire nella didattica. Grazie.